Dovete sapere che nelle scorse puntate Megnetti stava in un armadio a testa in giù.
Sì, in realtà non stavo tantissimo nell'armadio, però effettivamente ero agli antipodi dall'altra parte del mondo, in Nuova Zelanda.
Ah, vedi? E com'è sta Nuova Zelanda?
Bellissima.
Cioè, a parte che non si sta a testa in giù, cioè nel senso che lì non ti accorgi di stare a testa in giù,
no.
Ci sono i kiwi.
Sì, sì, ci sono sia i kiwi che si mangiano e poi invece quelli pennuti, però sono molto schivi, li vedi solo la sera, anzi è molto difficile riuscire a vederli, però sono simpatici.
Timidi kiwi. E senti, sì. E invece quella cosa che piacerebbe molto a Matteo Bordone, lo sciacquone del water, è vero che gira al contrario?
No, non è vero, quello è un falso mito, ho controllato e verificato più e più volte durante la mia permanenza e ti assicuro che ruota normalmente, di solito dipende da come sono posizionati gli ugelli e non c'entra tanto la forza di Coriolì in quel caso.
E comunque se io fossi un posizionatore di ugelli di water in Nuova Zelanda li metterei al contrario, giusto per
certo.
Confermare questa credenza. Vabbè.
Esatto, comunque al di là della Nuova Zelanda abbiamo una puntata da fare, Mautino.
E infatti oggi ci occupiamo di CNR in stallo ed idratanti. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Oggi Megnetti parliamo di una situazione critica che riguarda l'ente di ricerca più grande del paese, il CNR, Consiglio Nazionale delle Ricerche, che da giorni è bloccato. Infatti da giorni e chissà per quanto tempo ancora, perché è rimasto senza presidente e senza 4 membri su 5 del Consiglio di Amministrazione. I loro mandati sono scaduti nei mesi scorsi e il Ministero dell'Università e della Ricerca, il MUR, che avrebbe dovuto avviare mesi fa le procedure di nomina di questi nuovi vertici, beh, semplicemente non l'ha fatto. Capiremo per bene che cosa significa tutto questo, però come sempre partiamo dall'inizio.
Eh sì, anche perché sentiamo spesso nominare il CNR quando c'è una nuova particolare scoperta o magari l'esito di uno studio in qualche ambito, però in realtà ne sentiamo anche parlare come in questi giorni quando ci sono dei problemi sulla sua gestione. E però è raro che ci venga spiegato che cos'è il CNR, soprattutto poi che cosa fa e anche che storia ha alle spalle. Ed è importante saperlo non solo per capire un pezzo importante poi del funzionamento della ricerca in Italia, ma anche per capire i problemi degli ultimi giorni e anche il dibattito che si è generato intorno.
Allora, il Consiglio Nazionale delle Ricerche esiste da più di 100 anni, ha festeggiato proprio il 100° compleanno nel 2023 ed è il principale ente di ricerca del nostro paese per numero di ricercatrici e ricercatori. Ha circa 9.000 dipendenti, più della metà di questi si occupano di fare materialmente ricerca in una grandissima quantità di ambiti di studio, dalla fisica alla chimica, passando per le scienze biomediche, l'ingegneria, le scienze agroalimentari, anche i beni culturali. Il CNR ha 88 istituti di ricerca, circa 230 laboratori, sedi in Italia, ma anche diverse unità di ricerca presso altri enti. Insomma, è una struttura enorme, è molto articolata e non è sempre semplice da gestire. Questo spiega anche i problemi degli ultimi giorni.
E allora la storia del CNR inizia alla fine della Prima Guerra Mondiale, quando erano emerse grandi disparità tra alcuni paesi in termini di capacità di ricerca e poi di sviluppo tecnologico, entrambi importanti per la produzione di armi ed equipaggiamenti. C'era la necessità di organizzare meglio la ricerca, proprio per il progresso scientifico e le sue applicazioni pratiche, sia in campo militare sia poi ovviamente industriale. E fino ad allora in molti paesi la ricerca era andata avanti soprattutto grazie all'iniziativa dei singoli scienziati, al finanziamento delle università o di imprenditori che magari erano più lungimiranti di altri. Serviva quindi un migliore coordinamento a livello pubblico, soprattutto poi per la distribuzione delle risorse economiche per farla la ricerca.
E in questo contesto in Italia venne istituito nel 1923 il Consiglio Nazionale delle Ricerche, affidandone la presidenza a Vito Volterra, un importante fisico e matematico che durante la Prima Guerra Mondiale si era occupato di dirigibili in un periodo in cui si era ancora proprio ai primordi del volo. In poco tempo Volterra maturò però una forte avversione al regime fascista e nel 1927 dovette rinunciare al proprio incarico. Mussolini nominò al suo posto Guglielmo Marconi, niente poco di meno che era rispettatissimo all'epoca e una 20ina di anni prima aveva ricevuto il premio Nobel per la fisica proprio per lo sviluppo della telegrafia senza fili, cioè della radio, diciamo. Marconi ebbe i suoi bei problemi a far funzionare come avrebbe voluto il CNR, quindi creando dei laboratori e dei centri di ricerca anche al di fuori del classico contesto universitario, come voleva lui.
A 100 anni di distanza i problemi non sembrano cambiati tantissimo, però ci arriviamo meglio dopo. Marconi morì nel 1937 e al suo posto Mussolini mise Pietro Badoglio, con una chiara scelta politica, visto che Badoglio non si occupava di scienza, semmai era il capo di Stato Maggiore. Del resto all'epoca si iniziava a parlare di un'imminente guerra e Mussolini voleva qualcuno che favorisse la collaborazione tra scienziati ed esercito. Un conto è però decidere di farlo, un altro è farlo veramente. L'idea infatti non funzionò mai davvero e il regime fascista ridusse via via i fondi al CNR. Insomma, la storia si ripete spesso. Le leggi razziali avevano anche influito pesantemente in Italia, con molti ricercatori e molte ricercatrici che avevano scelto la via dell'esilio proprio perché non potevano più lavorare in Italia. Finita la Seconda Guerra Mondiale e caduto il fascismo, il CNR fu riorganizzato e furono ampliati molto i campi di attività, anche con l'intento di renderlo una parte importante del processo di ricostruzione dell'Italia. Il Consiglio divenne per esempio centrale nella nuova pianificazione dei territori, nella costruzione delle infrastrutture, di tutto quello che era stato distrutto dalla guerra e nello sviluppo anche delle norme tecniche, comprese quelle per la sicurezza dei lavoratori nei settori dell'industria, dell'edilizia e non solo. Molti di quei provvedimenti vengono applicati ancora oggi.
Nel tempo la diversificazione dei campi di ricerca proseguì con l'istituzione di divisioni ed enti che in alcuni casi sarebbero poi diventati autonomi, quindi senza un controllo diretto del CNR. Nel 1951 fu fondato l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'INFN, nel 1959 fu invece istituita la Commissione per le Ricerche Spaziali, che è il semino da cui poi sarebbe nata l'Agenzia Spaziale Italiana, l'ASI, tanto cara al buon Megnetti.
E allora c'è anche il momento parentesi orgoglio nazionale, perché fu proprio in quel periodo che nacque Sirio, il primo satellite geostazionario europeo per le telecomunicazioni, che fu portato in orbita appunto negli anni 70 grazie al CNR e alla sua maggiore collaborazione con le aziende. Quindi è lì che è iniziata anche una parte importante poi della nostra industria spaziale.
E visto che ci ascoltano tante matematiche, tanti matematici, citiamo anche l'Istituto per le Applicazioni del Calcolo, lo IAC, che fu tra i primi enti italiani ad assemblare un computer in Italia, quando i computer occupavano intere stanze.
Eh sì, il FINAC, tanti cuori digitali anche per lui allora a questo punto.
Va bene, oggi abbiamo un Megnetti sentimentale. Comunque nel 1962, sotto la presidenza di Giovanni Polvani, si decise di aggiungere alle discipline scientifiche anche quelle umanistiche. Che è una scelta che non piacque proprio a tutti. L'idea era di dedicarsi anche alle scienze umane e alla valorizzazione del patrimonio culturale. Oggi, infatti, tra i tanti istituti del CNR ci sono infatti l'Istituto di Studi Giuridici Internazionali, quello di studi sui sistemi regionali federali e sulle autonomie e l'Istituto Opera del Vocabolario Italiano.
Ecco, quindi in pratica il CNR iniziò a occuparsi veramente di tutto e questo ovviamente poi ebbe delle conseguenze. Il Consiglio continuava a crescere, ma la mancanza di risorse economiche sufficienti rendeva sempre più complicata la sua gestione. Tra gli anni 70 e gli anni 90 ci fu un periodo di crescente crisi. I fondi erano più o meno stabili, però non venivano aggiustati all'inflazione e all'epoca l'inflazione era davvero galoppante e il risultato è che c'erano meno soldi da spendere. Per provare a razionalizzare la spesa furono inoltre introdotte molte più regole per la produzione e l'accesso ai bandi di ricerca. Come sa bene ancora oggi chi si occupa di queste cose e passa davvero tanto tempo a compilare moduli, fare richieste, chiedere permessi, invece che fare il lavoro che dovrebbe fare poi in laboratorio.
Eh sì, ci fu poi qualche miglioramento a partire dagli anni 90, ma negli ultimi tempi gli scarsi finanziamenti e la scarsa attenzione da parte della politica hanno reso cronici alcuni di quei problemi, facendo lavorare un po' al rallentatore, per usare un po' un eufemismo, una risorsa importante, la più importante per fare ricerca nel nostro paese. E questo ci porta dritti all'oggi, finalmente.
Eh sì, dopo questa lunga digressione storica, ma era importante per capire anche che cos'è e cosa fa il CNR, arriviamo all'attualità e quindi alla presidente uscente Maria Chiara Carrozza, che si è trovata un ente con un buco di bilancio di 40 milioni di euro dovuti in parte agli scarsi finanziamenti e in parte anche a una stabilizzazione dei dipendenti che era avvenuta nelle amministrazioni precedenti. A differenza dell'università, il CNR è infatti un ente della pubblica amministrazione, quindi ha un contratto nazionale e ha degli scatti di carriera e degli stipendi che sono garantiti. E questo significa che se i dipendenti costano di più, però i fondi rimangono gli stessi, i conti dell'ente vanno in passivo, ovviamente.
Eh sì. Durante il suo mandato, grazie a strategie differenti e anche all'aiuto dei fondi del PNRR, la presidente Maria Chiara Carrozza aveva ribaltato questa situazione chiudendo con un attivo di 60 milioni. Per questo motivo ha stupito, ha fatto anche un po' arrabbiare molti, la dichiarazione della ministra Bernini che ha attribuito agli, e qui citiamo testualmente, angoli bui del bilancio, la situazione anomala di stallo nella quale si trova l'ente. Anche perché al di là della situazione dell'attivo di quei 60 milioni in più, i revisori dei conti hanno già assicurato che il bilancio è in ordine, quindi quali angoli bui si chiedono?
Allora proviamo a ricostruire brevemente quello che è successo. Si sapeva che nei primi mesi del 2025 la presidente e gli altri membri del consiglio di amministrazione, tranne uno, sarebbero decaduti. E quando succede, il ministero di riferimento, che è sempre il MUR, deve provvedere a nominare i sostituti sulla base delle valutazioni di una commissione scientifica apposita che viene istituita.
Lo ha ricordato Nicola Fantini, che è l'unico superstite nel CDA, ce lo immaginiamo lì con una bandierina, no? Che è stato eletto come rappresentante dei ricercatori, che scadrà poi nel 2027, e nei giorni scorsi ha scritto diverse lettere aperte alla ministra Bernini, raccogliendo poi le adesioni di moltissimi colleghi. In una di queste si legge che, qui citiamo testualmente, per individuare i presidenti di INGV, INRIM e Area Science Park, che lo diciamo noi, sono degli enti di ricerca che hanno delle storie, diciamo così, simili a quelle del CNR, il comitato scientifico, continua Fantini, ha pubblicato un avviso, selezionato una rosa, esaminando la quale il ministro ha scelto i relativi presidenti. Per il CNR non sarà così? Ieri in Parlamento, continua Fantini, il ministro ha apertamente detto che stanno cercando un presidente. Ma cercando come, se non è stata pubblicata la manifestazione di interesse?
E la commissione scientifica, che è presieduta dal presidente dell'INFN, che è Antonio Zoccoli, si è insediata a dicembre del 2024, quindi in tempi compatibili con le nomine prima del decadimento delle cariche. Nei mesi scorsi è stata infatti individuata anche una rosa di nomi dalla quale la ministra avrebbe dovuto scegliere i componenti del CDA. La commissione non ha però potuto fare lo stesso lavoro con le candidature a presidente perché non è mai stata pubblicata la manifestazione di interesse, come abbiamo sentito dire anche a Fantini.
Il giornalista Andrea Capocci, che ha seguito tutta la vicenda per il Manifesto, scrive che, citiamo, la sola ipotesi realistica che rimane in campo è quella ventilata dal deputato del Partito Democratico Tony Ricciardi nel Question Time alla Camera di mercoledì scorso, secondo cui a bloccare il principale ente di ricerca italiano sarebbe la solita guerra per le poltrone interna alla maggioranza.
Alcuni ricercatori e dirigenti del CNR che abbiamo sentito informalmente proprio per preparare questa puntata ci hanno confermato il sospetto che il problema sia legato al fatto che non si trova un nome adatto che abbia un curriculum scientifico di alto livello, una competenza poi nell'organizzare le cose che sia importante e che però ovviamente contemporaneamente sia anche affine politicamente, scusate tanti avverbi, alla maggioranza o almeno a una parte di questa maggioranza, o magari non vicino a quell'altra parte di questa maggioranza, insomma, ci siamo intesi.
Ci siamo intesi. La ministra Bernini ha cercato di mettere una pezza, o forse di prendere tempo, prorogando di 90 giorni l'incarico al direttore generale del CNR, Giuseppe Colpani, che, nell'interpretazione della ministra, dovrebbe custodire l'ente in attesa delle nuove nomine. Una proroga che però sembrerebbe illegittima perché, come ricorda Fantini, lo statuto del CNR concede questa proroga al direttore generale solo se il presidente cessa il suo ruolo anticipatamente. Se scade naturalmente, la proroga non dovrebbe essere consentita, ma anche se lo fosse, il direttore generale non può sostituirsi al consiglio di amministrazione né tantomeno al presidente, banalmente perché non ha potere legale di firma a nome del presidente o del CDA.
E il risultato di tutto questo poi nella pratica è che è tutto fermo. Il CNR al momento non può disporre di quell'attivo di bilancio dei 60 milioni di euro di cui parlavamo prima, non può quindi stipulare accordi internazionali o convenzioni con altri enti, non può mettere al bando nuovi concorsi, non può rinnovare i direttori degli istituti in scadenza, non può attirare ricercatori e ricercatrici dall'estero, non può nemmeno stabilizzare le migliaia di ricercatori e ricercatrici precari e precarie, né assumerne di nuovi in un periodo storico in cui, come vi abbiamo raccontato anche spesso sul Post, ci sono molti ricercatori precari assunti a tempo determinato, magari grazie a fondi del PNRR, che adesso si trovano con contratti in scadenza e che vorrebbero essere stabilizzati. A proposito di questo, vi lasciamo nella descrizione della puntata un link a un articolo del Post che si occupa proprio di questo aspetto.
La ministra continua a rassicurare che le nomine arriveranno al più presto, ma dal CNR le ricordano che basterebbe scegliere i componenti del CDA proprio da quella rosa di nomi che ha già ricevuto e poi lasciare che il CDA nomini un vicepresidente che potrebbe procedere ad interim in attesa della nomina del presidente vero e proprio. Era già successo in passato e questo permetterebbe all'ente di continuare a lavorare, ma evidentemente questo passaggio, che sembra semplice e anche ovvio un po' a tutti, non lo deve essere per la ministra.
E in un appello congiunto il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi e la senatrice a vita Elena Cattaneo hanno chiesto alla ministra di sbrigarsi a risolvere la situazione. Solo così, scrivono nel loro appello, potremo evitare che il più grande ente di ricerca italiano precipiti in una gravissima paralisi istituzionale, con il rischio di colpire duramente la progettazione e l'attuazione di programmi di ricerca finanziati e già avviati, per i quali è indispensabile la piena e immediata operatività.
Stanno tenendo in sospeso le migliori menti del nostro paese, ci ha scritto una persona che lavora al CNR e che ci ascolta, e continua: quelli che non se ne sono andati, quelli che vorrebbero tornare, e ha concluso amaramente dicendo che almeno Trump ha il coraggio di farlo alla luce del sole.
Qualche tempo fa l'Economist ha pubblicato un articolo con un titolo che contiene una domanda non da poco, e cioè dice: vale la pena spendere per una crema idratante di lusso? Appena l'ho visto, il mio pensiero è volato a Beatrice Mautino, e visto che poi anche tante e tanti di voi ci avete scritto nel tempo chiedendoci questa cosa, cioè una crema costosa è meglio di una meno costosa per quanto riguarda gli idratanti, beh, Mautino, cosa rispondiamo?
No.
Come? Così proprio, cioè noi siamo il regno dei dipende e te ne esci con un nonetto così proprio pam.
Certo. Quando ci vuole Megnetti, anzi secondo me rafforza i nostri dipende, no? Se ogni tanto ci sono dei sì e dei no ben definiti, vuol dire che Certo. Quando diciamo dipende, dipende davvero.
Se tutto dipende, mai niente dipende, ma entriamo nella filosofia e lasciamo la scienza. Allora però proviamo ad argomentare un po' meglio quel no magari.
Allora, quando si parla di cosmetici, il prezzo è un elemento che concorre a definire l'esperienza, oppure come dite a Milano, l'experience.
Sì, cioè quel suono di unghie sulla lavagna.
Quel piacere che ci dà l'utilizzo di un determinato prodotto, ma anche la percezione della sua utilità, della sua efficacia. Se costa, funziona, no?
Cioè, quindi mi stai dicendo che è una cosa un po' simile, se stiracchiamo il concetto, all'effetto placebo? Cioè, quando fai un test per un farmaco e per dimostrarne l'efficacia lo dai a un gruppo, mentre invece a un altro gruppo non lo dai, però quel gruppo comunque pensa di aver ricevuto lo stesso il farmaco, e talvolta poi anche tra quelle persone c'è chi dice di aver ottenuto dei benefici. Ho stiracchiato troppo, Mautino?
Diciamo di no, nel senso che non si può davvero parlare di effetto placebo per i cosmetici, ma banalmente perché non hanno mai fatto degli esperimenti per dimostrare che esista. L'effetto placebo è una cosa che si può misurare, no? Facendo degli esperimenti, certo. E questi non ci sono. Però in realtà è una dinamica molto simile, quindi è probabile che si instaurino dei meccanismi simili a quelli dell'effetto placebo delle medicine. Qualche esperimento interessante però è stato fatto su questo tema.
Ok, quindi con tutte le cautele del caso puoi fare un esempio?
Sì, c'era un gruppo di ricercatori che apparteneva a un'azienda svedese, quindi non era una ricerca indipendente, però con i cosmetici questo succede spesso, visto che insomma la ricerca pubblica in genere si concentra su cose che sono percepite e sono anche più importanti delle cremine, come diciamo spesso. Questo gruppo di ricercatori ha chiesto a un'ottantina di donne tra i 35 e i 64 anni di utilizzare per 6 settimane una certa crema. Queste donne sono state divise in 3 gruppi, a un terzo, quindi il gruppo A, è stata consegnata una crema di una marca molto lussuosa, di qualche centinaio di euro al barattolo, la stessa confezione lussuosa è stata consegnata anche al gruppo B, con la differenza che però all'interno le avevano un po' ingannate, no? Avevano messo una crema da supermercato del valore di pochi euro.
C'era la maionese.
Hanno poi ingannato anche il gruppo C, però al contrario, perché gli hanno dato la crema lussuosa ma in un contenitore da crema del supermercato, e quindi l'obiettivo, come potete immaginare, era di mescolare un po' le carte per vedere se c'erano effettivamente delle differenze tra le creme, quindi tra i contenuti, oppure se la confezione influiva sulla percezione.
Certo, se l'abito fa il monaco, diciamo, e c'erano delle differenze, temo di sapere la risposta a questo punto.
Beh, allora, sulle rughe no, ecco. Quelle che c'erano prima, c'erano anche dopo, le avevano misurate con proprio degli strumenti, avevano fatto delle foto dettagliate, chi aveva le rughe prima ce l'aveva anche dopo, però sono successe due cose interessanti. Le donne dei gruppi A e B, quindi quelle che avevano a disposizione la confezione lussuosa, in un caso anche la crema, ma nell'altro ovviamente no, hanno intanto utilizzato più prodotto di quelle del gruppo C, che aveva a disposizione la confezione un po' sfigata, possiamo dirlo. D'altronde, sapendo che quel prodotto costava centinaia di euro, il fatto che ce l'avessero a disposizione gratis ha fatto sì che certo. Abbondassero, no? Rispetto al prodotto meno costoso.
Quando ti ricapita.
Esatto. Però nelle interviste che hanno fatto a queste donne, quelle dei gruppi A e B si dicevano mediamente più soddisfatte dei risultati, vedevano la propria pelle migliore rispetto alle donne del gruppo C, che avevano effettivamente la crema costosa e però non lo sapevano, e quindi dicevano, vabbè, sì, ho messo la crema, va bene, ma niente di che, no?
E certo, del resto poi, senza entrare nel dettaglio, però questo esperimento è anche confermato dai test che di solito vengono svolti dalle associazioni, per esempio, di consumatori. In Italia escono regolarmente quelle, per esempio, di altro consumo, e anche da questi test emerge che se si parla di creme idratanti il prezzo influisce poco poi sull'effettiva capacità di idratare di una crema, e i prodotti che vincono spesso e volentieri in quelle classifiche sono anche dei prodotti da supermercato o da discount, perché costano poco e però sortiscono magari effetti paragonabili.
Sì, e la confezione ha la funzione invece di far percepire una maggiore efficacia. A questo fatto che hai raccontato tu bisogna aggiungere un elemento che racconto sempre nei miei libri, nei video, insomma ovunque, l'ho detto dappertutto e quindi lo dirò anche qui, ed è che spesso è davvero lo stesso prodotto che costa in un caso pochi euro o nell'altro centinaia di euro, perché i cosmetici vengono prodotti in buona parte da aziende terziste che possono legalmente vendere lo stesso identico prodotto a due aziende diverse, due brand, come vengono chiamati nel settore, diversi. Però anche quando invece vendono due prodotti differenti, la differenza di prezzo in origine, quindi proprio la somma del costo delle materie prime e della produzione, non combacia quasi mai con la differenza di prezzo che poi vediamo al consumatore. E quindi, riassumendo proprio all'estremo, e poi rimando a tutti i miei contenuti che si trovano circa ovunque in rete e nei libri, si può dire che il prezzo è davvero solo una questione di marketing, se parliamo dei cosmetici, di marketing, di posizionamento in un certo mercato, ma anche di rientro degli investimenti fatti per esempio in campagne pubblicitarie, eccetera, per cui ha poco a che fare con il contenuto, ma molto con il contenitore.
Certo, e poi ovviamente comunque anche le inclinazioni personali, le proprie preferenze, quanto si è disposti a spendere o quanto ci si può permettere di spendere. Però Mautino, visto che ci siamo e che ti vedo anche bella carica sull'argomento e come poteva essere altrimenti, entriamo magari un po' più nel dettaglio a questo punto, visto che ci hai ingolositi. Che cosa significa veramente idratare? Cioè, siamo già idratati, no? Beviamo l'acqua, sì. I cibi che contengono acqua, è quello che si fa, no?
Sì, c'è questa idea che idratare la pelle significhi portare acqua dall'esterno. In realtà non è così. La pelle è una struttura complessa, all'esterno ha questo strato che si chiama strato corneo, che è quello proprio che fa da interfaccia, no? con il mondo esterno, ed è una barriera che è formata da cellule che sono morte, immerse in una matrice grassa e ricoperte da una pellicola, si chiama idrolipidica, quindi è fatta un po' da grassi, un po' come se fosse un impermeabile, lo spolverino, diciamo così, della nostra pelle, e serve a proteggere gli strati sottostanti e in generale poi anche tutto l'organismo. Una delle funzioni principali di questa barriera è quella proprio di rallentare l'evaporazione dell'acqua dall'interno all'esterno, quindi mantenendo la pelle bella da vedere, ma anche resistente e in grado poi di adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente. L'acqua è una sostanza volatile e quindi questo strato esterno, questo spolverino, riduce l'evaporazione e mette in atto diverse strategie, te le dico velocemente. La prima è quella che potremmo definire della spugna, quindi le fibre che compongono questo strato corneo si impregnano di acqua e la trattengono, aiutato da un gruppo di sostanze che prendono il nome di fattori idratanti naturali, tra i quali troviamo zuccheri, acido ialuronico e urea.
Bisogna dire che li sentiamo spesso, soprattutto l'urea non viene citata molto spesso perché forse ricorda qualcos'altro, e invece però l'acido ialuronico è tanto citato nel marketing, fa subito laboratorio di altissima specializzazione, no? Cosa stai usando? L'acido ialuronico, allora funziona per forza.
Ormai lo mettono dappertutto. L'altra strategia invece funziona un po' come il coperchio che mettiamo sulla pentola quando non vogliamo che quello che stiamo cuocendo si secchi troppo. Il coperchio non impedisce totalmente l'evaporazione dell'acqua, però la rallenta mantenendo la cottura umida, non lo stufato, rimane un po' più umido. Nello strato corneo questo coperchio è rappresentato dai grassi che cementano e ricoprono proprio le fibre dello strato corneo e sono composti da ceramidi, che si chiamano così proprio perché hanno proprio questa struttura un po' ceramicosa, potremmo dire, ma anche da colesterolo e da acidi grassi, quindi sono sostanze grasse che creano questo strato un po' impermeabile. Se questa barriera così complessa si danneggia, i tessuti sottostanti sono più esposti all'aria, l'acqua tenderà a evaporare più velocemente lasciando la pelle più secca. Per cui un prodotto idratante non deve portare acqua alla pelle, ma deve mantenere questa barriera qui, quindi deve lavorare per mantenere l'acqua interna all'interno o quantomeno tenerla lì in superficie.
Ecco, parlavamo anche di marketing, di annunci, di come sono raccontate poi le cose, di come fanno queste creme, ma ci sono, immagino, dei modi poi tecnici, diciamo anche scientifici, per provare a capire e misurare se effettivamente un prodotto idratante fa davvero quella cosa lì.
Sì, nel caso degli idratanti è uno dei pochi esempi nella cosmetica in cui ci sono delle misure proprio fatte con uno strumento, che sono replicabili, no? Perché è difficile dire riduce le rughe.
Sì.
E invece l'idratazione è una cosa che si può misurare, e quella che si misura è quella che viene chiamata perdita di acqua transdermica, l'acronimo in inglese è TEWL, TEWL, la chiamano tutti così, ed è proprio un parametro che si misura sperimentalmente, c'è proprio uno strumento che si mette sulla pelle e misura sostanzialmente l'acqua che evapora e quindi se la crema riduce questa evaporazione.
E quindi poi ovviamente nei vari ingredienti che leggiamo, nelle composizioni che ci sono su questi tubetti delle creme, troviamo quegli ingredienti che dovrebbero imitare un po' quello che succede già naturalmente con la pelle, no? Allora adesso ti faccio un po' di domande alla rischia tutto, però prometto che non imiterò Mike Bongiorno. Allora iniziamo dicendo...
Sarebbe bello vederti come Mike Bongiorno.
Sarebbe bello, ma anche cringe a sufficienza. Allora, agenti occlusivi, cosa sono?
Beh, allora, gli agenti occlusivi, come dice il nome, formano una barriera fisica sulla pelle, quindi sono quelli che potremmo chiamare davvero gli impermeabili, no? E tra questi i più noti sono i cosiddetti petrolati, che hanno questo nome molto, molto brutto, come la vaselina, oppure l'olio di paraffina, ma anche grassi vegetali, oppure minerali, i classici oli hanno una funzione appunto occlusiva.
Sui petrolati poi ogni tanto saltano fuori, no? Alcuni video, reel sui social, eccetera, dove ti dicono le creme con i petrolati sono il male assoluto, tutte queste cose qua, però se le vendono non sarà il male assoluto, no?
No, non è il male assoluto, sono sempre ingredienti sicuri, questa è la base di tutta la cosmetica, tutti gli ingredienti autorizzati devono per legge essere sicuri, quindi da questo punto di vista qui non preoccupiamoci.
Ok, allora proseguendo nella carrellata e nelle domande alla rischia tutto, poi ci sono gli umettanti.
Ecco, gli umettanti sono simpatici perché hanno una funzione un po' da spugna. Il loro lavoro consiste nell'assorbire l'acqua che sta per evaporare e trattenerla lì, e quindi tra questi ci sono l'acido ialuronico di cui parlavamo prima, ma anche il collagene oppure il glicerolo stesso, che hanno proprio questa funzione di impregnarsi un po' e tenere l'acqua lì come se avessimo appunto una pezza bagnata sulla pelle.
E ricordiamo, l'avevamo anche già raccontato rispondendo a una domanda tempo fa, poi non è che il collagene penetra nella pelle ovviamente. No,
è gigantesco, se ne sta bello fuori e fa la spugna da fuori, ma anche l'acido ialuronico.
Certo.
In generale pressoché tutti gli ingredienti cosmetici se ne stanno molto all'esterno. Qualcuno riesce a penetrare ma proprio negli strati più esterni della pelle, ma nessuno arriva davvero in profondità, come invece dicono le pubblicità.
Esatto, sempre lì poi si va a finire, soprattutto dietro al marketing. E poi c'è la terza categoria, che anche questa è abbastanza ricorrente, si sente spesso, cioè quella degli emollienti.
Eh sì, e di nuovo, come dice il nome, gli emollienti ammorbidiscono la pelle e agiscono in maniera indiretta sull'idratazione, perché rendono la pelle più morbida e quindi, insomma, facilitano il lavoro degli altri. Il classico esempio di emollienti sono i siliconi, che danno quel bell'effetto pelle di pesca, che è anche piacevole al tatto.
Ecco, allora, soprattutto umettanti e emollienti si sentono spesso nelle pubblicità, siamo un po' ripetitivi su questa cosa, che si sentono negli annunci pubblicitari, però effettivamente così sono anche le cose che magari ti restano più in testa quando tiri fuori il bancomat e poi vuoi comprarti il tuo cosmetico, però ovviamente non è che sono la soluzione a tutti i problemi dell'idratazione.
Sì, diciamo che presi singolarmente hanno molti limiti. Gli agenti occlusivi, per esempio, sono efficaci nel prevenire la perdita di acqua, però possono lasciare la pelle con una sensazione di unto e di pesante. Gli umettanti, per contro, possono assorbire fin troppa acqua, quindi possono funzionare troppo bene come spugne e quindi attirarla, no, dagli strati più profondi del derma verso la superficie, quindi paradossalmente anche velocizzare l'evaporazione, e gli emollienti da soli non sono in grado di ridurre l'evaporazione.
Ovviamente adesso noi abbiamo un po' spacchettato le cose che si possono trovare all'interno di questi cosmetici, dobbiamo anche dire che è la somma di tutte le cose che c'è all'interno di un cosmetico che poi lo fa lavorare in un certo modo, no?
Sì, proprio perché ogni ingrediente ha i suoi vantaggi ma anche dei limiti, quello che conta davvero è l'insieme, quindi la ricetta, quella che i chimici chiamano formula di un cosmetico, che è spesso molto complessa e che non può essere ridotta alla somma dei singoli ingredienti. Noi non compriamo mai il singolo ingrediente, non compriamo l'acido ialuronico, ma compriamo sempre dei prodotti complessi che contengono anche l'acido ialuronico, perché, come abbiamo detto, ormai tutti contengono l'acido ialuronico.
È veramente dappertutto. Se avete consigli, suggerimenti o curiosità, ci potete scrivere come sempre a civolonascienza@post.it. Leggiamo davvero tutto, rispondiamo con calma e magari rispondiamo anche in puntata, raccogliendo assieme gli argomenti talvolta.
Vi ricordiamo anche che potete, anzi che dovete, attivare le notifiche sulla app del Post per sapere quando esce Ci vuole una scienza, che poi esce sempre di venerdì alle 10, però metti che uno se lo dimentico, che con tutti sti ponti non sa tanto in che giorno è, la notifica ti arriva e te lo ricorda.
E ricordatevi anche che potete regalare le puntate di Ci vuole una scienza a persone che non sono abbonate al Post e che magari diventeranno abbonate al Post anche grazie al vostro podcast preferito. E come sempre ci sentiamo venerdì prossimo.
Ciao!